Caffè 2.0, internet dalla parte di chi lavora, con Valentino Spataro.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Ma ve li ricordate come sono nati gli App Store? Perché ne parlo oggi? E voi direte, vabbè, è scaldo, è estate, recupera vecchi argomenti. No, no, è proprio il tema di oggi. Il fatto che negli Stati Uniti stanno proponendo una legge che impone la realizzazione di open market, open app store, per consentire che chiunque possa distribuire in modo equo i propri contenuti, le proprie app rispetto ad altri. Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando degli App Store, quindi Play Store, quello lì di Apple, quello di Windows. Ma quando è nato il primo App Store? Allora, io devo essere sincero, probabilmente c'è stato qualche esempio prima, però il primo store vero e proprio di app l'ho visto su Linux. Come funzionava prima? Che quando uno voleva un software, cercava un software per fare qualcosa, andava su internet, cercava il tipo di software, la categoria, poi se gli andava bene trovava delle directory, quindi erano quei siti che permettevano di sfogliare risorse per categorie, per contenuti, cose che sono abbastanza scomparse. Io le ho ottenute perché sono veramente potenti come strumenti per trovare cose simili. No, uno strumento che ancora funziona molto bene sulle categorie è Alternative 2, per esempio, che permette di filtrare tanti elenchi sulla base di uno o più criteri. Beh, come dicevo, per me il primo App Store è stato proprio quello di Linux, perché prima si cercava semplicemente sul web e si trovavano vari elenchi fatti spontaneamente da privati e ognuno segnalava quello che riteneva meglio. Poi cos'è successo? Dopo questa esperienza di Linux, dove era difficile trovare i programmi per Linux e quindi avere un App Store era una cosa che era nata spontaneamente come bisogno della community degli utenti Linux, e beh, questa cosa l'ho vista esplodere anche nel mondo di Apple e nel mondo Windows. Naturalmente l'abbiamo vista esplodere soprattutto e contemporaneamente nell'uscita del mondo degli smartphone. Quindi gli smartphone devono essere semplici da usare, se uno voleva fare qualcosa in più che non era previsto dal sistema operativo, semplicemente andava sullo store e scaricava l'app che gli interessava. Questo meccanismo chiaramente rafforzava la posizione del sistema operativo utilizzato sul telefono, perché si arricchiva di tutto quello che l'ecosistema produceva, di tutto quello che gli sviluppatori che caricavano le proprie applicazioni contribuivano ad aggiungere a quelle che erano funzionalità iniziali. All'inizio c'erano poche app e quindi quelle erano le cose. Poi bisogna dire che da sempre i sistemi operativi hanno assorbito le app più utili. Io mi ricordo il Norton Antivirus, mi ricordo il primo Defragger, e insomma Norton Commander, non solo Norton Antivirus, Norton Commander, ve lo ricordate Norton Commander? Ce n'è ancora una versione, un po' di tempo fa l'avevo vista su per Windows, che permetteva di avere due in una stessa finestra due elenchi, una a sinistra e una a destra, uno spostava i file da una parte all'altra. Adesso con le cartelle è un po' passato in uso questa cosa, ma era comodissimo all'epoca con interfaccia testuale da DOS, era veramente una cosa potente. Ma torniamo a noi, non pensiamo troppo al passato. Linux l'aver organizzato tutti i software in modo che fossero facilmente installabili e quindi poi tenuti aggiornati sul Linux stesso è stata una rivoluzione. Proprio all'epoca fu una cosa che ti permetteva di dire: ok, non devo più impazzire a stare dietro agli aggiornamenti, non devo più impazzire per cercare i software che mi serve, perché fondamentalmente ho già un elenco con tutto quello che mi serve. Però appunto, come vi dicevo, nel momento in cui i software erano pochi e questo andava bene, poi pian pianino i software sono diventati sempre di più. E perché sostanzialmente sono diventati di più? Ma un po' perché il desiderio di copiare un altro dicendo io lo faccio sicuramente meglio c'è sempre stato. Però si sono sviluppate anche delle strane dinamiche. Cosa intendo dire? Che alcuni software sono stati acquisiti dalle piattaforme. Poi altri software invece sono nati per dare tantissime funzionalità gratis rispetto ad altri che le davano a pagamento. E nascevano in concorrenza diretta e nascevano subito forti sulla piattaforma perché ricevevano una forte enfatizzazione in fase di visualizzazione e di ricerca all'interno delle piattaforme e poi dietro c'era una gran cassa pubblicitaria che parlava di queste app lì dove serviva, le faceva conoscere e automaticamente le persone installavano sempre di più. Quindi non era più solo una questione di posizione all'interno dello store, ma era anche una forte pubblicità che veniva fatta all'esterno, tale che poi, ecco, si andava a fare sostanzialmente non un'attività SEO per il motore di ricerca, ma l'equivalente della SEO per il mondo delle app. E quindi le recensioni erano talmente tante, talmente buone, che alla fine quel software anche sulle app scalava, anche negli store scalava e veniva visualizzato prima di tanti altri, anche se magari aveva qualche funzionalità in meno, anche se tracciava meno gli utenti, perché era semplicemente una cosa più famosa, più conosciuta, più utilizzata. Ora, chiaramente, voi pensate di fare un elenco di software e dire io voglio vedere i software più usati. Andate su file hippo, con l'H, filehippo.com e lì vedete i software più utilizzati, i software divisi per categoria, per sistema operativo. Vi bastano questi elenchi? Spesso e volentieri no, perché si gradiscono ormai sempre le recensioni, ma poi chi costituisce questi elenchi può dare effettivamente un grosso valore aggiunto spiegando alla propria community perché quel software è migliore di altri. Ma se ognuno di noi ha un elenco di software, ognuno di noi può essere apprezzato dai clienti simili. Nel momento in cui l'elenco del software viene gestito in modo centralizzato da chi ha anche il sistema operativo, tutti gli altri diventano secondari, hanno dei guadagni molto inferiori, un mercato molto inferiore, non potranno mai essere completi come gli altri, non hanno i contenuti ufficiali che vengono messi sullo store ufficiali e quindi sostanzialmente tutti questi elenchi si sono ridotti e tutt'oggi se cerchiamo software alternativo non, spesso e volentieri non troviamo Alternative 2, che è un ottimo elenco, però in concorrenza a Google, ad altri, quindi non è strategico, anzi svia dal tracciamento che poi ogni motore di ricerca fa durante la ricerca di quello che uno vuole, o anche per proporre i contenuti suggeriti correlati. Bene, gli Stati Uniti stanno proponendo un open market delle app. Bisogna dire che in Europa nel 2019 è stata pubblicata già una direttiva sui marketplace, così viene chiamata, e poi ce ne sono altre due molto simili in fase di approvazione che stanno per essere approvate. Qualcuno le confonde, per cui dice non è la direttiva marketplace e via di seguito. I criteri sono molto simili e sinceramente non ho capito perché si stanno facendo tre testi di legge per degli argomenti molto simili, anche se appunto non sono coincidenti, però andare a fare tre testi di legge, tre direttive, mi sembra veramente una cosa importante. Comunque, sostanzialmente la direttiva già approvata dall'Unione Europea è una di quelle che impone una forma di concorrenza corretta, senza alterazioni da parte di chi gestisce le piattaforme, in modo tale da non poter preferire uno rispetto ad altri. Sta di fatto che proprio questa scelta del preferire è la scelta che rende importante un marketplace, una directory rispetto ad altre. Certo che se viene fatta a livello di sistema operativo, di solo di quello centrale, di quello importante, di quello ufficiale, chiaramente tutti gli altri diventano inutili. È un po' quello che sta succedendo a TripAdvisor. Se le recensioni e l'elenco di tutti i posti è tutto su Google Maps, che fa assolutamente migliaia di cose e non più solo Google Maps, e beh, a questo punto anche TripAdvisor diventa sempre meno importante sul mercato. Quindi questa attività che arriva, questa iniziativa che arriva dall'America è sicuramente interessante, perché apre a nuove riflessioni nel mondo americano, ok? Che possa essere risolutiva, no, perché ormai secondo me non è un problema di avere alternative, perché le alternative ci sono, ognuno può creare il proprio sito e metterli gli elenchi. Il problema è che questi elenchi dovrebbero essere veramente resi obbligatoriamente pubblici e ricondivisi da tutti, in modo tale che chiunque potrebbe creare il proprio elenco sulla base dei dati che le grandi piattaforme dovrebbero essere obbligate a condividere. Sono temi difficili, però da qui passa il modo di vivere nei prossimi anni. Qualcuno l'ha già capito, per esempio si è già parlato di capitalismo immateriale, è un libro di Stefano Quintarelli che vi consiglio, perché spiega quanto la posizione dominante possa essere sfruttata dall'operatore, anche se non entra nei dettagli delle interfacce, che sarebbe interessantissimo analizzare, perché è lì che c'è la prova che evidenzia le scelte dei grandi operatori dominanti di schiacciare tutta la concorrenza e portare avanti solo quei progetti che ritengono migliori. Poi, siccome tutte queste elaborazioni sono opache, perché sono sviluppate internamente, addirittura a volte ci si appella a segreto piuttosto che a diritto d'autore, ecco che è difficile poi sapere effettivamente come funzionano. Diciamo che il bello è che queste direttive ci stanno provando. È importante che il mercato reagisca, ma diciamocelo chiaro e tondo: finché l'icona del carrello è presente sia su Apple che su Android e ti porta a avere automaticamente con grande facilità lo store ufficiale, gli altri potranno essere fatti tutti molto meglio, ma nessuno li andrà a usare. Caffè 2.0, vi aspetto sul gruppo Telegram, dove vi dovrete presentare. Nuova regola estiva, vediamo per quanto tempo tenerla, perché io ho stati i furbetti e quindi non mi vanno, e devo anche rispettare gli altri che invece si comportano correttamente, quindi vi dovete far conoscere, almeno da me, se non volete presentarvi nel gruppo, per farvi conoscere gli altri del gruppo. E comunque il gruppo Caffè 2.0 è aperto liberamente, quindi se andate a vederlo senza iscrivervi potete andare a vedere quello di cui si discute, non nascondiamo nulla. Partirà subito la sigletta? Proviamoci. Caffè 2.0, vi aspetto.